Sintonizzate sui 105 e 250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Abbiamo ascoltato Carlo Policano, che vive, imprenditore che vive in Moldavia, che ci ha dato un quadro, insomma, anche abbastanza approfondito e vivido di come è la situazione lì in questo lembo di terra che adesso pare entrare un po' nel mirino dell'estensione della crisi internazionale. E quindi vediamo quali saranno gli sviluppi di quella che un tempo era la Bessarabia, che apparteneva culturalmente alla Romania. E quindi adesso invece noi ce ne andiamo in Africa per parlare con il nostro interlocutore un po' di quello che probabilmente è uno degli appuntamenti elettorali più importanti nel continente, cioè le elezioni nigeriane.
Sì, abbiamo Angelo,
Ciao
Angelo
Angelo.
Ferrari al
Ciao a
telefono.
tutti, buonasera, buonasera anche ai radioascoltatori.
Come diceva Giacomo, ci sono alcuni argomenti, ma quello sicuramente più pregnante di questo quarto d'ora, 20 minuti che abbiamo a disposizione è l'elezione nigeriana, che ha dei risvolti anche interessanti perché è forse quella più a rischio, nel senso che quelle precedenti forse si sapeva già chi era il vincitore. Poi ci sono degli altri aspetti che sono altrettanto interessanti, cioè il paese dove sono giovanissimi quelli che si sono iscritti a votare e invece i tre che si contendenti con
Sono un
maggiori
po'
probabilità
anzianotti.
sono dai 61, quindi più o meno nostri coetanei, fino ai 76 anni del più vecchio. Però appunto quello che ha 61 anni, Obi mi pare che si chiami,
Peter Obi, sì.
è quello più vicino proprio al mondo giovanile, quello più del Partito Laburista. Insomma, che chance ci sono di poter cambiare qualcosa in un paese dove il problema maggiore è forse davvero la sicurezza, mica come qua lì.
Sì, no, certo, il paradosso e la sfida della Nigeria è proprio elezioni che dovrebbero portare a un nuovo capo dello Stato che combatte la violenza in un clima di violenza. Questa è un po'
Sì.
la sfida che e
Mica da
poi,
poco.
che non è una sfida da poco, ma poi c'è l'età, come accennavate voi, ma questo è un paradosso africano, cioè il continente più giovane al mondo che ha ed esprime i governanti più vecchi al mondo, più longevi al mondo, ma anche molto attaccati al potere. In questo caso, nel caso della Nigeria, le elezioni vengono a scadenza giusta, come dire, non ci sono stati cambiamenti di costituzione, non ci sono stati colpi di mano. Buhari, il presidente uscente dopo due mandati, se ne va e lascia un paese sostanzialmente nel disastro, perché lui stesso, che dopo due mandati lascia, ma lo stesso Buhari, che aveva promesso di liberare il paese dal terrorismo jihadista, da Boko Haram nel nord-est, eccetera, eccetera, ma tutto ciò non è accaduto. Anzi, negli ultimi anni la violenza si è intensificata, sono cresciute le bande criminali, ma proprio per il disagio profondo che vive la società nigeriana, che vive questo Stato federale, dove i giovani sostanzialmente, che sono la maggioranza tra l'altro dei 94 milioni di potenziali elettori, che sono la maggioranza, non hanno sbocchi per il futuro. Un paese che comunque è una potenza economica in Africa, ma è un paese che vive una crisi profonda, anche dovuta al calo del prezzo delle materie prime, quindi il PIL non è più cresciuto dopo i boom degli anni fino al 2014. Insomma, un paese sostanzialmente in bilico e, secondo il premio Nobel della letteratura Soyinka, sul punto di implodere. Staremo a vedere. Certo, Obi, 61enne, è un po' l'outsider di queste elezioni. Gli altri due sono espressione della maggioranza e della opposizione, e probabilmente queste elezioni potrebbero, per la prima volta nella storia della Nigeria, risolversi al ballottaggio. Staremo a vedere. Gli analisti, tra l'altro, vedono in questa opzione, quindi nell'allungamento del periodo elettorale, una potenziale crescita del rischio di violenza, insomma.
potrebbe anche rompere quello che viene definito il zoning, cioè questa alternanza fra nord e sud, fra presidenti musulmani e cristiani. Lui parte da un partito, il Partito Laburista, che è un partito piccolissimo, mentre è, diciamo che è un grande candidato per un piccolo partito, quindi un po' rompe certe, come dire, certi equilibri già solamente con la sua, con le modalità con cui si presenta nella corsa elettorale.
E poi forse la laicità è un po' un handicap per il paese.
Sì, normalmente c'è sempre stata, come dicevate, questa alternanza tra presidente musulmano e presidente cristiano, cioè presidente del nord sostanzialmente musulmano e presidente del sud sostanzialmente cristiano, presidente del nord sostanzialmente la parte più povera del paese e la parte sud la parte più ricca del paese, dove ci sono i giacimenti petroliferi eccetera eccetera, ma anche la parte, diciamo, al nord segnata dal terrorismo, al sud dallo svilupparsi forte delle bande criminali e delle rivolte. Questo è un tema molto importante, ma su questo tema, tra l'altro, sulla denuncia sociale, cioè, non dimentichiamoci che la Nigeria è anche un paese come dire, molto dinamico sotto molti punti di vista, dal punto di vista culturale, dal punto di vista letterario, dal punto di vista cinematografico e anche musicale, insomma è la patria dell'afrobeat. Esatto, la cosa strana è che vincono e duettano con artisti quotati in tutto il mondo, americani, che vincono i Grammy Award, insomma è nato lì l'afrobeat, ma la cosa strana è che questi, in questa circostanza, nella circostanza delle elezioni, le grandi star, le grandi pop star nigeriane dell'afrobeat sono state in silenzio, non hanno cantato e non sostengono né l'uno né l'altro e neanche l'altro ancora, quello giovane, insomma, quello candidato dei giovani, Obi. Non sostengono nessuno.
Mentre invece, scusa se ti interrompo, si erano spese parecchio Wizkid e tanti altri quando ci sono state le manifestazioni NSAS. Invece lì si sono proprio schierati.
Lì si sono proprio schierati, si sono schierati a favore dei manifestanti, anche con messaggi social, anche con manifestazioni pubbliche per strada, che si sono ad Abuja inginocchiati davanti alla polizia, insomma c'è stato un fermento da questo punto di vista, ma tutto ciò sembra dimenticato, quasi che il potere politico, no? Non tanto il potere militare o della polizia, il potere politico non può essere sfidato, è meglio stare a guardare chi vince, verrebbe da dire, e poi agire. Tanto è vero che in Nigeria comunque le elezioni senza musica non si possono fare, questa è una cosa assodata, tanto è vero che i vari candidati, perché poi non dimentichiamo che si vota per il presidente ma anche per i rappresentanti del Parlamento, hanno comunque fatto squillare le trombe delle musiche più popolari in Nigeria in questo momento, anche senza pagarne i diritti o senza l'autorizzazione, e molti candidati hanno utilizzato quei, diciamo, cantanti internazionalmente meno conosciuti e quindi che anche riescono a monetizzare meno la loro arte, e le hanno assoldati per i loro comizi. Le critiche dei giovani sono piovute nei social network per questa cosa, e questi signori invece di fatto si sono giustificati dicendo che il denaro non puzza, insomma ce ne abbiamo bisogno, e quindi accettiamo anche questo. Esatto, pecuniano nolet, e quindi insomma anche perché, questo è un fatto.
Perché erano del sud e quindi avevano una tradizione cristiana.
Certo, rispetto all'opposizione, all'antagonismo di Fela Kuti, siamo proprio su un altro pianeta.
Sì,
lui che pagò proprio l'opposizione al potere sulla sua propria pelle.
Esatto, esattamente, siamo su un altro pianeta, ma staremo a vedere come vanno queste elezioni. Ci sono varie osservatori nel paese, e insomma c'è da augurarsi che non prevalga la violenza, anche se storicamente le elezioni in Nigeria sono sempre state contestate. Vedremo cosa succede. E auguriamoci che non accadano cose gravi, già il paese è attraversato anche da lotte intercomunitarie, tra lotte tra pastori e contadini. Insomma, la situazione economica è veramente preoccupante, per cui c'è da sperare che tutto ciò non si traduca in violenza e in una contestazione sconsiderata.
A proposito di musica, c'è un'altra notizia che coinvolge anche un altro paese con tradizioni musicali notevoli, cioè il Mali. Sia il Mali che il Burkina, quindi i due paesi, sia la Guinea Equatoriale, che più o meno è limitrofo, sono stati buttati fuori dall'Unione Africana per le ragioni che possiamo immaginare. Cioè...
Sì, sono state confermate le sanzioni e la sospensione dall'Unione Africana.
Sì, questo potrebbe comportare il fatto che questi paesi che già sono in mano sostanzialmente, soprattutto i due saheliani, di Wagner, finiscano con proseguire questa scelta di campo per le milizie filorusse.
Ma guarda, io non credo che questo influenzerà molto, diciamo così, le relazioni internazionali di questi stati. Mi sembra che soprattutto il Mali e adesso anche il Burkina Faso sono ben determinate a stare nelle mani, saldamente nelle mani della Russia, insomma, questo è che è un po' anche quello che è accaduto nella Repubblica Centrafricana, cioè dei grandi caposaldi dell'ex colonia francese, di grandi punti di forza della Francia sono venuti meno. Non so la Guinea se andrà in questa direzione, per adesso non ci sono dei segnali. Tuttavia anche oggi, per esempio, il vice primo ministro russo ha appunto negato che vi sia la presenza della milizia Wagner, dei mercenari Wagner in Burkina Faso. Tuttavia invece ha confermato e ha ufficializzato il fatto che
sono in Mali.
Sì, sono in Mali, ma anche in Burkina Faso, perché sono girati video di queste milizie sui social network. Mosca lo smentisce, però invece ufficializza di fatto
l'interesse
del Burkina Faso nel trovare il sostegno della Russia nella lotta al terrorismo, e Mosca ha detto assolutamente sì, e anzi, senza annunciarlo ma facendolo intendere, ha già detto che parte dei militari o comunque della classe militare del Burkina Faso è già presente nelle università dove si insegna l'antiterrorismo in Russia. Ecco, quindi
immaginiamo quali metodi.
Non so con quali metodi, ma tuttavia questo è senz'altro, e l'hanno deciso, ma questo anche non è solo una decisione delle giunte militari, è anche una decisione sostenuta dalle opinioni pubbliche. Non dimentichiamoci che le manifestazioni a sostegno dei golpe in Mali e in Burkina Faso sono state accompagnate da manifestanti che sventolavano la bandiera russa, e anche sui social network sto vedendo in questi giorni, proprio in virtù di tutti i discorsi che sono stati fatti da Putin e da Biden, eccetera,
sì,
eccetera, in questi giorni, che definiscono Putin un grande uomo. Ecco.
Però è sempre di più il territorio africano quello conteso, e si evidenzia sempre di più che di lì passerà probabilmente la prossima contesa tra Stati Uniti e Russia, perché proprio in Repubblica Centrafricana mi pare che Biden abbia avanzato una specie di proposta anche a lungo termine, dicendo che dava tempo anche un anno pur di farsi fuori le milizie della Wagner, i contractors della Wagner, e avrebbero sostenuto la sicurezza gli americani direttamente, subentrando alla Wagner se la Repubblica Centrafricana avesse operato in questo senso. Quindi
gli Stati Uniti stanno cercando, soprattutto in Repubblica Centrafricana, l'appoggio dei partner che operano nel paese, come Ruanda o altri partner che invece stanno insieme all'Unione Europea continuando, tranne i francesi che sono andati via, continuando le operazioni di addestramento dell'esercito e di formazione. Stanno cercando gli Stati Uniti di convincere questi partner, a convincere a loro volta il governo di Bangui la capitale della Repubblica Centroafricana, ad abbandonare i russi per così subentrare nuovamente in quest'area che sembra la Repubblica Centroafricana sembra essere un paese inutile. Io ci sono stato 2 o 3 volte quando c'erano ancora i francesi, ma pensate che all'epoca, inizio degli anni 90, i francesi, potenza coloniale, avevano una presenza di 1200 uomini in questo paese, oltre a tutti i mezzi militari, aerei, elicotteri da combattimento, eccetera, eccetera. Era una base fondamentale di controllo dell'area.
Proprio nel centro.
Esatto.
Che peraltro coccolavano anche Bokassa in questa funzione, quindi hanno avuto anche delle responsabilità, insomma, in poi quello che è successo.
Sì, no, certamente hanno avuto anche delle responsabilità. E poi nottetempo l'hanno anche cacciato, l'hanno preso e l'hanno portato via perché poi era
impresentabile.
Però sembra un po' che le manovre di Biden siano sì per sostituire i russi, ma in funzione di contenimento dei cinesi, della politica cinese nel continente.
Certo, questo è sicuramente vero, ma io penso, allora, oggi che sono in molti coloro i quali vogliono comunque frenare la chiamiamola avanzata, anche se il termine è improprio, cinesi in Africa, ma i mezzi per fermarla sono davvero pochi, perché qua si tratta di fare investimenti, finanziare, investire, cioè la potenza commerciale della Cina è poco aggredibile da altre potenze internazionali ad oggi, da un lato. Dall'altro, secondo me, nell'Africa si sta disegnando uno scontro tra Occidente e Russia. Non dimentichiamoci che la Russia ha approfittato della uscita della Francia dai paesi che abbiamo nominato, Mali, Burkina Faso e Repubblica Centrafricana, e sta spingendo in altre direzioni, riallacciando tutte quelle relazioni che erano nate all'epoca dell'Unione Sovietica. Quindi è un ostacolo per l'Occidente, è una perdita di influenza per l'Occidente, quindi questo non deve essere dimenticato, anche se, voglio dire, l'azione, guardiamo la Repubblica Centrafricana, in Centrafrica, da quando ci sono le milizie Wagner, le basi militari di loro competenza sono diventate 17, tanta roba.
Certo.
I francesi nell'inizio degli anni 90 ne avevano 2, una nella capitale e una in un'altra città che si chiamava Boire. Hanno 17 basi, ma soprattutto non fanno le cose a caso per filantropia
per
altre ragioni anche politiche, ma le fanno anche per questioni economiche.
La cosa brutta, diciamo così, che storicamente l'Africa è sempre stato il teatro anche dello scontro diretto fra le due superpotenze, come avvenne intorno agli anni 70 quando c'era la contrapposizione USA-URSS, con l'invio peraltro anche dei soldati cubani nell'Africa australe, quindi
sì.
Non si sono fatti scrupoli, insomma, a combattere sul campo.
No, e non se ne fanno oggi, perché poi perdere influenza non è semplicemente una questione di perdere influenza politica o strategica geopolitica, è anche perdere
commesse,
perché in Centrafrica adesso i Wagner fanno i soldi così, anche così, ma come già circolano le voci in Burkina Faso, in Mali è già evidente,
le miniere,
per esempio, hanno le miniere,
certo,
Centrafrica, miniere d'oro, poi arriveranno i diamanti, quindi certo non fanno la fortuna della Russia, per intenderci, non è che la Russia può sopperire alle sanzioni con
il cuoco di Putin sicuramente,
ma di Prigozhin
Prigozhin sicuramente, e quindi è questo, ecco. Allora la domanda, non so, io concluderei con questa domanda, se posso, cioè molti paesi stanno cercando di diversificare le loro partnership internazionali, altri paesi stanno privilegiando la Russia, la domanda è, ma cacciare, che ne so, i francesi piuttosto che gli americani o piuttosto che gli occidentali in generale e rimpiazzarli con la Russia è un buon affare? Ma non perché bisogna stare con la Francia, con l'Occidente o con gli Stati Uniti per forza, ma forse magari inventare e trovare vie indipendenti alla crescita di questi stati non sarebbe forse l'opzione migliore?
Sì, e poi queste posizioni filorusse sono ammantate da falso panafricanismo, peraltro, e quella è una cosa ancora esatto. più inquietante.
Esatto, quindi io non voglio giustificare la presenza francese piuttosto che americana o cinese, per carità, però mi pongo anche questa idea, cioè via gli ex coloni, ci prendiamo i russi che non sono stati colonizzatori, ma la domanda è: ma ce la facciamo stati africani a fare da noi?
A essere indipendenti, finalmente.
Finalmente.
A 60 anni dall'indipendenza.
Sarebbe 60
ora. Anni dall'indipendenza, esattamente.
Bene, noi ti ringraziamo e dobbiamo chiudere qui. Grazie ancora, insomma, risentirci a presto.
A presto.
Ciao.
Buona serata a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.